Carissimi amici, benvenuti all'approfondimento della Scuola del Sabato. Siamo già arrivati alla metà del nostro trimestre sul libro dell'Esodo che stiamo studiando e siamo giunti alla lezione 7. Siamo contenti che siate qui con noi e do anche il benvenuto ai nostri ospiti che sono Roberta Vittori e Nino Plano. Benvenuti.
Grazie, Maria Rosa.
Maria Rosa.
Nino e Roberta sono una coppia, lavorano per il Signore nella chiesa avventista, nel loro circondario dove vivono, all'interno del campus della facoltà avventista di teologia, nell'area, diciamo, dove c'è la chiesa di Firenze. Ho visto tante volte Nino e Roberta interagire non solo il sabato durante l'attività della chiesa, ma anche con gli studenti del campus, anche partite a calcio.
A calcio, a voglia, quelle più di tutto.
Quindi anche una relazione autentica, diciamo, con chi vive in quel luogo così bello, tra l'altro, che la nostra comunità ha la possibilità di avere a Firenze. Ed è anche un luogo bello, ma anche particolare, perché Roberta lavora presso la struttura che abbiamo come chiesa avventista, si chiama Casa Aurora, che è una struttura ricettiva per chi va a Firenze per seguire delle cure o per curare appunto la propria salute.
E anche per i familiari.
E anche per accogliere i loro familiari. Quindi è un ministero comunque che mette in un luogo così bello, però circondato anche da un luogo di grande sofferenza dove tanti si adoperano per sollevare questa sofferenza, i medici, gli infermieri. Quindi è un contesto veramente particolare. Che il Signore vi possa benedire in questo. E voglio pregare per iniziare questo dialogo, perché un pochettino anche riflettevo su quello che voi vivete e dove vivete, come l'abbiamo descritto. È un po', troviamo nell'Esodo anche una parabola di tutto ciò, le difficoltà della vita e poter essere un'oasi, accompagnare nel cammino le persone che il Signore ci dà là dove ci troviamo. Preghiamo insieme. Signore, ti vogliamo ringraziare per queste riflessioni che facciamo in questo piccolo gruppo della Scuola del Sabato, anche con i nostri amici che ci raggiungono di settimana in settimana. Tocchiamo dei temi che sono strettamente collegati alla nostra vita e anche al nostro di cammino, nell'attesa che tu ritorni, nell'attesa che questo viaggio possa continuare ancora, ma per sempre, come descritto nelle bellissime promesse bibliche, nell'Apocalisse, quando ci descrivi il momento del tuo ritorno, quando non ci sarà più il male, la sofferenza. Nel frattempo oggi parleremo del pane, dell'acqua della vita, che sono quelle risorse che ci permettono di andare avanti nelle difficoltà durante il cammino. E ti ringrazio per questo, Signore, aiutaci a capire il tuo messaggio per la nostra vita e per la vita delle nostre comunità nel luogo in cui viviamo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Allora, bene, io riprendo da dove avevamo lasciato l'altra volta, quindi il popolo di Dio, siamo nei capitoli dell'Esodo, diciamo, fino all'esperienza, al capitolo 15, avevamo concluso menzionando Miriam, la profetessa. Quindi la prima volta che troviamo anche una donna descritta come profetessa nella Bibbia, sorella di Aronne e di Mosè, che con il suo tamburello guida le donne e sostiene il morale, la fiducia del popolo in danze e canti, no? Quindi in questo Esodo ci sono delle persone che danno forza, e oggi noi vedremo delle risorse attraverso questa lezione sul pane e l'acqua della vita, risorse che Dio ha dato nella guida, nel sostegno al popolo di Dio, anche risorse materiali, quindi un aiuto proprio concreto, ma scenderemo dopo in dettaglio. La prima domanda la faccio proprio a Roberta, ispirandomi a questa leadership di Miriam, no? Di fronte alle necessità di incoraggiamento, e poi più avanti Dio dà, e qui la lezione ce lo presenta nelle prime pagine proprio della Scuola del Sabato, c'è sete nel deserto, c'è bisogno di mangiare ovviamente, sono tantissimi, dai più grandi ai più piccini, E ci sono questi episodi in cui c'è una necessità, quindi la reazione, nonostante quello che Dio ha potuto provvedere e che è stato visto, è una mancanza di fiducia. Quindi, pur avendo vissuto quelle esperienze, questa è la reazione delle persone. Quindi vorrei parlare con te di questa metafora del viaggio, perché è proprio questo che accade. Viviamo delle esperienze, a volte anche esperienze belle, con risorse, persone che ci hanno aiutato, ci hanno sostenuto, anche esperienze belle con Dio, però poi arrivano anche dei momenti difficili. Qui la scuola del sabato, nella parte introduttiva, dice proprio che dopo aver lasciato l'Egitto, Israele partì per un viaggio sconosciuto dove doveva affrontare un cammino impegnativo. Dovevano imparare a restare uniti, a cooperare come comunità e aiutarsi a vicenda. Quindi possiamo parlare di questa metafora del viaggio anche in un cammino non facile che viviamo tutti?
Maria Rosa, allora per rispondere a questa tua domanda faccio un piccolo excursus e torno un pochino indietro nel passato, non solo pensando al faraone che cambiava idea repentinamente, dando prima il consenso alla liberazione degli ebrei e poi negandolo subito dopo, ma anche nell'azione, per esempio, anche degli egiziani stessi, che prima decidono che è giusto che gli ebrei vadano via e addirittura fanno loro dei doni anche preziosi, fatti con oro. E quindi li aiutano ad andare via e anche a sopravvivere. In più loro hanno anche il bestiame, eccetera. Quindi sono stati proprio liberati e poi dopo di nuovo un repentino cambiamento anche nel cuore degli egiziani. E questo cambiamento può capitare perché siamo esseri umani e quindi anche nella vita degli ebrei nel deserto, nonostante quello che hanno visto, appunto, come il faraone ha visto le grandi piaghe, loro hanno visto il grande miracolo del Signore, dell'apertura delle acque del Mar Rosso, ma questo non è stato sufficiente perché il cuore dell'uomo è volubile, è pauroso, è insicuro. E quindi loro si lamentano diverse volte, hanno paura che li faccia morire nel deserto, perché appunto nel deserto manca l'acqua, diciamo che è uno degli elementi che
Di cui c'è
caratterizza il
bisogno.
deserto, e quindi, ed era indispensabile per la vita. E così anche il cibo, non si può fare una coltivazione nel deserto. Quindi loro si lamentavano perché la fiducia in Dio non riesce a essere completamente cieca. E anche per me, per esempio, abbandonarmi completamente nelle mani di Dio è un momento, cioè ci vuole
Non è
talmente,
facile.
sì, ci vuole proprio tutto l'impegno e la volontà di farlo. E quindi immagino che loro in questo cammino nel deserto abbiano avuto questa insicurezza, questa sofferenza, la mancanza d'acqua non è una cosa da poco. E lì nel deserto cioè si muore per mancanza d'acqua, non è così scontato. Noi abbiamo l'acqua corrente in casa, ma non era la stessa cosa per loro. Quindi sicuramente in questo viaggio le incertezze, le paure, le insicurezze erano quelle che poi fanno subito cambiare idea agli ebrei.
Grazie, io ero andata proprio a vedere, anche mi ha invitato nel modo in cui hai risposto alla domanda, il racconto nel capitolo 15 di Esodo, dal versetto 22 in poi, sorge questa idea della lamentela in cui mi riconosco, perché anche io sai quante volte mi capita di lamentarmi e non ce ne sarebbe veramente bisogno, perché tante volte ho avuto delle esperienze in cui ho visto la provvidenza di Dio. Ma come dicevi tu, mi riconosco in quello che hai detto, siamo così volubili, siamo esseri umani e ci assale, no? Questa paura, questa lamentela quando le cose non vanno bene. Vado avanti in quello che ti volevo chiedere perché nel Salmo 95, proprio in base a quanto tu stavi dicendo, questa reazione umana che abbiamo, la vediamo nel popolo, ripeto, lo vediamo in tutti noi, c'è un'esortazione come se questa lamentela potesse avere l'effetto di indurire il cuore, come è capitato al faraone. Infatti dice il Salmo 95, versetti 8 e 9, ascoltate la sua voce, cioè la voce di Dio, non indurite il cuore come nel deserto dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Ovviamente questo testo parla di numerose volte, perché è poi l'esperienza, certo, che si ripete di questo anche nell'episodio delle quaglie della manna, che sono appunto illustrate nella scuola del sabato nelle varie giornate, al capitolo 16 dell'Esodo, poi di nuovo un problema di acqua, era stato risolto, si ripresenta. Può succedere che camminando con Dio si rischia proprio di mettere in dubbio che Dio sia con noi, addirittura a volte per volere tornare indietro. E anche su questo possiamo diciamo pensare alla nostra esperienza oggi. Noi che viviamo nel 2025 possiamo vivere delle esperienze simili.
Sicuramente sì, ci sono delle volte che noi intraprendiamo delle attività e poi ci pentiamo di averle fatte e vorremmo ritornare allo status quo, allo status iniziale, però diciamo che con la fede, ecco, lì c'è un atto di fede, di fiducia che deve essere poi messo in pratica e mettersi completamente nelle mani di qualcun altro, che sia anche Dio. Per noi è difficile, perché appunto significa non fare resistenza, ecco.
C'è questa cosa che tu dici, mi fa anche pensare proprio nella lamentela che fanno, per esempio, al capitolo 16, al versetto 3, dove loro si lamentano perché hanno fame, quindi dicono: fossimo pur morti per mano dell'Eterno nel paese d'Egitto, quando sedevamo presso le pentole di carne e mangiavamo pane a sazietà, perché voi ci avete condotti in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Avere fede non è semplice, a volte uscire da un problema, cioè questa liberazione di cui abbiamo parlato anche con te, Nino, le altre volte, prende del tempo. Ci sono delle situazioni complesse per cui per arrivare alla terra non ci arrivi con un click, cioè siamo stati liberati, siamo in cammino, si va avanti, la strada è lunga e ha delle difficoltà.
E mi viene in mente anche un'altra cosa, ora pensando anche alle esperienze anche nelle varie chiese, che tante volte può capitare che quando si arriva a prendere coscienza della libertà che Dio ci ha dato, si prendono insieme anche le responsabilità che ne conseguono e tutte le cose che poi alla fine cambiano nel momento in cui si acquisisce questa libertà, e tante persone la rifiutano, cioè preferiscono essere incanalati nella rigidità, perché in questa si sentono sicuri, e poi invece la libertà è qualcosa che spaventa. Perché? Perché significa che ognuno prende la responsabilità su di sé di risolvere i propri guai, i propri problemi, le proprie difficoltà. È più facile essere chiusi e affidarsi e dare agli altri la direttiva delle nostre, soprattutto delle problematiche, perché le cose belle ce le sappiamo godere, ma poi quando c'è la problematica si vuole mettere sull'altro il peso. E quindi leggendo questi testi mi ricordano anche questo tipo di reazione, ecco.
È vero, l'Apostolo Paolo ci invita anche, no, a fare uno step. E come diceva quella citazione introduttiva che abbiamo letto, in questo viaggio loro hanno imparato delle cose, e questo che troviamo scritto in questo libro straordinario, la Bibbia, può insegnarla a noi. Io ho riflettuto anche sul fatto degli idoli, no? E in Egitto era anche una terra da cui loro sono usciti per andare verso un mondo diverso, un'esperienza con Dio. Questi idoli che c'erano nell'Egitto coprivano tantissimi bisogni, perché erano ispirati a forze della natura, oggetti, anche diciamo dei concetti anche magari non concreti ma astratti, E le persone si affidavano in Egitto, come anche oggi, poi noi nel consumismo e nella società in cui viviamo ci affidiamo a tante cose per avere delle risorse, no? E pensiamo di trovare, di affidarci, no? Come dicevi tu. E nella Bibbia il discorso degli idoli, che probabilmente potrebbero essere anche queste pentole con del pane a sazietà, che però non va a soddisfare la libertà. Nella Bibbia ci viene detto che non hanno occhi né orecchie queste cose, e quindi che è una affidarsi ci può dare un sollievo temporaneo, prima o poi dobbiamo capire che è diverso e che non servono, non reggono al tempo questi idoli, e quindi il nostro punto di appoggio, il nostro affidarci deve essere sicuramente a qualcos'altro che è Dio. E non è facile, però, Roberta, come dicevi, non è
Volevo
facile.
Dire una piccola cosa, Maria Rosa, forse impariamo anche un'altra cosa da questa vicenda, no? Da questo racconto. Intanto che la vita è un viaggio e noi vogliamo viaggiare in compagnia alla presenza di Dio. E appunto l'Esodo ci mostra che questo cammino, questo viaggio, al di là delle difficoltà che si intraprendono e si vivono in questo viaggio, il Signore era presente nella nuvola e nella colonna di fuoco, cioè non ha mai smesso di manifestare la sua presenza. E forse noi dobbiamo imparare a trovare, no, degli elementi nella nostra vita di compagnia, di presenza di Dio. E allora io qui vorrei, insomma, forse anche come pastore, vorrei dire questa cosa, cioè dare valore alla Chiesa. La Chiesa è il cammino di fede del credente, perché il Signore, attraverso le nostre esperienze di vita, quali le nostre, cioè quelle dei vari fratelli di Chiesa e delle sorelle di Chiesa che compongono la comunità, abbiamo la possibilità di incrociare i cammini, di raccontarci le esperienze, e dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha messo appunto nella nostra vita dei fratelli e delle sorelle con i quali e con le quali possiamo raccontarci, vivere esperienze di fede. E qui ecco il valore della Chiesa. Sostanzialmente possiamo dire così: il popolo di Israele in cammino, in viaggio, era una Chiesa ambulante, era una Chiesa che stava prendendo identità e lo stava facendo appunto alla presenza di Dio. E quindi quando poi ci sono le difficoltà, appunto le acque amare, e quindi questo desiderio di non di tornare indietro, di non affrontare la sfida, ecco, se si è soli si perde. Quando invece siamo in compagnia, e questo è il valore della Chiesa, ecco, c'è la possibilità sostanzialmente di poterne anche uscire alle volte, non sempre, non voglio essere l'ottimista totale, no, però si può certamente affrontare con maggior coraggio la sfida.
Sì, anche mi facevi pensare, lo dico solo una battuta, così posso anche poi porvi altre domande, perché il tempo è tiranno, ci sono tanti bei temi qua, ma a volte abbiamo delle inquietudini nostre, per cui abbiamo bisogno di alcune sicurezze. Quando nella comunità c'è qualcosa che ci preoccupa, abbiamo dietro di noi, la nostra situazione, i nostri problemi, a volte invece di essere quell'elemento, come diceva la parte introduttiva, che diceva è fondamentale restare uniti, cooperare come comunità, aiutarci a vicenda, come dicevi tu, ci lamentiamo di qualcosa che non va, e quindi invece di costruire, di aiutare questo gruppo di persone ad andare verso una direzione, andiamo un pochettino a fare altro, quindi mettiamo anche gli altri, ce li portiamo dietro in questa lamentela. Quindi questo senso di responsabilità è una cosa importante che dal testo viene fuori. E quindi penso che quando Dio anche porta fuori da questo popolo egiziano, dove c'erano tutti questi idoli, voglia costruire anche questa dignità di fronte alle difficoltà della vita, facendo vedere su chi appoggiarsi veramente, costruendo questo spirito di cooperazione e di responsabilità gli uni verso gli altri che il male vuole distruggere, ci vuole allontanare, ci vuole separare, e invece qui Dio sta costruendo qualcosa. Molto bene, allora invece c'è un'altra parte, quella di mercoledì, che ci mostra la figura di Jetro. Abbiamo conosciuto quindi questa figura di Jetro nei primi capitoli di Esodo, dove Mosè, avendo ucciso un egiziano, è costretto a fuggire e si rifugia presso la tribù dei Madianiti, dove c'è il sacerdote di questa tribù che è Jetro, che ha 7 figli, e poi Mosè sposerà anche Sefora, una di loro. E quando arriva Mosè è in un momento di grande difficoltà. Lui poi lavorerà in questa comunità come pastore, sappiamo dall'episodio, no? del pruno ardente, no? Che lui era uscito, no? E ha incontrato Dio. Possiamo immaginare, il testo non ce lo dice, ma chissà quante volte avranno parlato in questi anni, no? Jetro e Mosè di tante cose relative a Dio. E poi qui arriviamo in una situazione in cui vediamo che addirittura Jetro, che ha raggiunto Mosè, si rende conto dell'enormità del suo incarico e di tutte le difficoltà che Mosè sta cercando di coordinare, no? Di essere una buona guida, di essere a servizio di Dio presso tutte queste persone. E quindi questi due leader, perché alla fine sono dei leader, c'è Mosè da una parte, c'è Jetro dall'altra, che è anche suo suocero, ma che è una figura sacerdotale, e alla fine tutti e due cooperano, rappresentano anche due popoli diversi, perché c'è il popolo di Madian, una popolazione orientale, e poi c'è il popolo di Israele, e non c'è lotta fra questi due popoli, ma cooperazione per la riuscita. Non so se possiamo commentare su questo.
Sì, possiamo dire, intanto è affascinante, no? È affascinante pensare che Mosè trova la sua identità e la sua identità missionaria, ecco, la sua missione in una figura esterna, cioè non la trova nel contesto ebraico, no? Ma in una figura quasi così misteriosa, no? Di una popolazione che sta nel deserto cioè riparandosi trova poi una luce, una strada, no? E in questa strada trova la sua identità, addirittura di missione per salvare il popolo di Israele e poi liberarlo appunto dalla schiavitù egiziana. E poi nasce un'intesa, e io penso che forse questa cosa alle volte l'abbiamo vissuto anche noi, no? Alle volte viviamo così, stiamo a stretto contatto con i parenti, amici, anche i membri di chiesa, no? Ci frequentiamo, abbiamo tante intese. Poi, però, il Signore ci permette nella nostra esperienza di vita di conoscere magari delle figure particolari e di poter sviluppare delle amicizie speciali o di capire anche meglio chi siamo noi, non nel contesto ecclesiastico, ma uscendo fuori da quel contesto. E questo è interessantissimo, è forte appunto che Mosè proprio lì ha trovato la sua direzione, la sua strada.
Sì, sì, infatti hai ragione, dopo lui addirittura lo va a raggiungere, cioè vuole andare da lui, dargli dei consigli, questo raccontato al capitolo 18, e quando lo incontra, che Mosè gli racconta tutto quello che l'Eterno aveva fatto al faraone, agli egiziani per liberare Israele, Jetro si rallegra di tutto il bene e poi gli dà anche dei consigli, no? Benedice Dio, che è quel Dio che ha liberato il popolo da quella situazione di oppressione, e quindi è veramente una testimonianza di fede, una dichiarazione di fede al versetto 11, meravigliosa. Offrono anche dei sacrifici insieme a Dio. Quindi voglio dire che questo brano ha molte sfaccettature che ci possono dare
non
tanto anche oggi.
Non c'è antagonismo, no? Non c'è competizione, non c'è invidia. C'è invece una cooperazione, una gioia, il piacere di poter gioire anche del successo dell'altro. Sì.
E poi c'è una cosa bella, perché voglio dire anche a chi ci segue che mangiamo anche insieme qui nei momenti in cui registriamo, poi abbiamo il tempo del nostro pranzo e quindi mangiamo insieme con Nino, Roberta, gli operatori di Opmedia, anche noi cooperiamo. E cosa finisce qui al versetto 12? Che Ietro, dopo aver mangiato con Aaron e tutti gli anziani di Israele, mangiano con il suocero di Mosè davanti a Dio.
Davanti a Dio.
Quindi poter anche condividere un pasto è un momento, oltre, diciamo, a parlare, a condividere, ad adorare il Signore, anche quello è un momento di adorazione, quando mangiamo con i nostri amici, con le persone che ci circondano, sono dei momenti in cui possiamo costruire qualcosa in armonia. Bene, l'ultima domanda che ti volevo fare, Nino, riguarda la parte di venerdì che racconta l'episodio, un'altra difficoltà. Prima abbiamo parlato del problema dell'acqua, del cibo, ora parliamo del problema, poi con Ietro abbiamo parlato anche un po' di sfuggita, il problema organizzativo, dove Ietro dà i consigli, perché non è, anche quella può essere una difficoltà quando ci sono tante persone. Però qui abbiamo un problema della sicurezza, perché arrivano gli Amalechiti, questo è raccontato alla fine del capitolo 17, arriva una, diciamo, un esercito di Amalechiti che probabilmente erano stanziati in quelle zone. Sappiamo dalla Bibbia che erano dei discendenti di Esaù, quindi il fratello di Giacobbe, da cui viene il popolo di Israele, e quello che accade è che attaccano il popolo poi dalla parte dove il popolo è più debole, ci sono i più stanchi, no? Ecco, quello che accade è molto toccante, perché c'è tutta la descrizione dal, diciamo, dal versetto 11 e seguenti, per riassumere, di una battaglia che ha luogo dove il popolo cerca di difendersi da questo attacco. Non sono dei guerrieri in quel momento, sono degli schiavi usciti dalla schiavitù, quindi veramente una posizione di difficoltà. Ma Dio dice, dà delle indicazioni, e Mosè tiene queste mani alzate, la mano alzata, e quando tiene la mano alzata è un incoraggiamento per il popolo che vince. Però arriva ad un punto dove descrive al versetto 12 che queste mani si sono fatte pesanti. Allora gli danno una pietra per sedersi, Aaron e Ur sostengono le sue mani, uno da una parte e l'altro dall'altra, e quindi questa battaglia viene vinta anche dal più svantaggiato, che in quel momento è il popolo dei riscattati, dei salvati, che era in cammino, che aveva tante fragilità. Che cosa ci può dare questo testo? Non so, anche tu, Roberta, se vuoi intervenire, cosa troviamo in questo brano?
Io vorrei dire che questa mano alzata, possiamo, che tra l'altro questo versetto, il versetto 12 del capitolo 17, è la punta del discorso, è il momento più alto del capitolo. Sostanzialmente ci viene detto che alcune volte, io lo vorrei mettere sotto l'aspetto pastorale, no? Che alcune volte noi dobbiamo dire: questa non è la mia battaglia, Signore, è la tua. Non è la mia, è la tua, perché non ci arrivo, cioè non sono nelle condizioni di poter far fronte a questa sfida, e quindi sei tu che mi puoi tenere a mano, la mano alzata, cioè io non ho le forze, posso trovare le forze solo in te. E queste possono essere le sfide, appunto, di una malattia, di una sofferenza, di un lutto, di un momento difficile nella propria vita, di incertezze e scelte importanti per i giovani. Per esempio, intraprendere dei cammini di studio, scegliere cosa fare, cambiare paese, no? Insomma, le sfide sono tante. Ecco, questa mano alzata che è fragile, debole, che ha la tendenza a scendere, ecco, può trovare forza solamente nella presenza di Dio, nel sostegno degli altri che ci stanno attorno.
Non so se anche tu, Roberta, vuoi dire qualcosa su questo prima di concludere.
Allora, diciamo che forse l'idea che passa, ma è un fil rouge che prende tutto il libro di Esodo, è quello che distingue Dio da qualsiasi altra divinità che esista e nella quale credano i popoli circostanti a, diciamo, agli ebrei. E quindi anche Ietro stesso, prima ne parlavamo, dice: ma allora se questi fatti che tu mi racconti sono successi davvero, è vero allora che il Signore è il vero Dio. E anche in questo momento qui c'è un elemento in cui Dio viene riconosciuto come Signore, viene riconosciuto come unica divinità degna di nota, diciamo così. E infatti il versetto al capitolo 17 di Esodo, versetto 16, dice: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Poco prima aveva detto che la gente di Amalek è stata sterminata praticamente, e poi dice di generazione in generazione. In realtà qui che cosa vuole dire? Che il nemico, come si diceva anche per quanto riguarda gli egiziani e ora per quanto riguarda gli amalechiti, gli oppressori, coloro che vogliono diciamo vincere con la violenza, sono sottoposti al giudizio di Dio. E il Signore stesso dice a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Sono due elementi quasi discordanti, uno per ricordare e poi invece l'altro è per cancellare la memoria. E allora che cosa succede nell'individuo? Che il male insinua, no? Si incastona nel nostro cervello e quindi noi ci ricordiamo del male. Ma qui invece il Signore ti dice: quello lì non ti serve perché tu serbi rancore o perché tu stia sempre a pensare a quello che ti è successo di brutto. Serve solo per ricordarti che il Signore è il liberatore, che il Signore è colui che da quella cosa brutta ti ha fatto liberare, ti ha fatto togliere il peso di quella cosa così terribile. E quindi anche qui è un elemento che, anche se è un elemento di guerra, un elemento diciamo terribile da un certo punto di vista, però dall'altro dà un insegnamento al popolo di affidarsi a Dio, perché Dio insegna, educa. Questo era anche l'inizio proprio della nostra scuola del sabato: educa non solo al fatto di vivere, di essere liberi, ma anche di affidarci a Dio, perché Lui sa fare del male qualcosa di passato.
Grazie, grazie mille Roberta, e io penso che sia molto bello questo messaggio che avete dato in conclusione su questo testo, anche la solidarietà di queste parole che sollevano le braccia. Possiamo noi essere a volte in una situazione quelli che indicano questo Dio, questa soluzione, e o teniamo alte le braccia di chi lo dovrebbe fare, magari in quel momento non ce la fa più perché non ha più le forze. È stata una situazione dura. Come comunità, tu ci incoraggiavi anche prima a vedere questo aspetto di costruzione di responsabilità comunitaria, lo possiamo fare là dove ci troviamo. Voglio ringraziarvi Roberta e Nino, e ringrazio anche tutti voi. Adesso concludiamo e vi diamo appuntamento al nostro prossimo incontro. Arrivederci al prossimo video.
Vuoi approfondire i temi trattati? Scopri tutte le risorse, come l'approfondimento e il nocciolo della questione e altro materiale, su sdsministeripersonali.chiesaavventista.it. Se non hai ancora il quaderno di studio Scuola del Sabato, puoi acquistarlo su edizionedvshop.it. Oppure accedi alla versione digitale su smartphone e tablet scaricando l'app Scuola del Sabato dagli store dei tuoi dispositivi.